Sono le 13 in punto, buongiorno da Alberto Maio, ben ritrovati all'ascolto di Punto Zero. La puntata di oggi si occupa della situazione nella nostra regione dal punto di vista delle infiltrazioni mafiose. L'ultima novità, ma le notizie sull'argomento si susseguono in continuazione nelle ultime settimane, soprattutto parlando di arresti anche molto recenti. L'ultima notizia che ha riguardato la presenza di esponenti della criminalità organizzata in Emilia Romagna risale a questo fine settimana, quando abbiamo appreso che Vincenzo Barbieri, riconosciuto narcotrafficante, indagato per questo reato, è stato ucciso in Calabria con vari colpi di fucili e pistole. Lui nell'ambito dell'indagine, appunto, riguardo il traffico di stupefacenti, era stato arrestato nello scorso gennaio insieme ad altre persone. Nel bolognese da tempo viveva in libertà vigilata. Si tratta soltanto di residenza, si tratta della scelta di vivere qui oppure c'è qualcos'altro, ci sono degli affari, ci sono degli interessi? Cercheremo di capirlo a Punto Zero questa mattina. Ovviamente voi potete sempre intervenire allo 051 6389 117, potete inviare un sms al 342 1301 989. Buongiorno ad Antonio Mumolo, consigliere regionale del Partito Democratico, che sta preparando una legge contro le infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. Buongiorno. Al telefono con noi c'è Stefano Santachiara, corrispondente del Fatto Quotidiano da Reggio Emilia, che di cronaca giudiziaria si occupa. Buongiorno.
Buongiorno.
Prima di partire e cercare di comprendere che cosa sta accadendo, cosa è accaduto in questi anni in Emilia Romagna, ci tenevo a farvi ascoltare una parte di un documentario che è andato in onda nei giorni scorsi su Sky. Si intitola 'Ndrangheta, ultima fermata a nord. L'hanno preparato Tonia Cartolano e Ketty Riga, andati in onda su Sky. Noi ne prendiamo un breve estratto. Sentirete le voci di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, e Pierpaolo Bruni della DDA di Catanzaro. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo insieme tra un momento.
Dove investe le sue risorse l'Ndrangheta? Ovviamente le investe ovunque ci sia spazio per, diciamo genericamente, ma si rende bene l'idea, per fare affari, per concludere affari, per produrre nuove ricchezze. E lo fa attraverso ovviamente la creazione di una rete di attività che non sono soltanto le attività illecite. I proventi delle attività illecite diventano il volano di attività, diciamo così, lecite, di attività imprenditoriali, commerciali.
Mi risulta che in provincia di Reggio Emilia ci siano 7.000 abitazioni costruite sfitte.
Alle porte di Reggio Emilia, tra chili e chili di cemento, compaiono come funghi anche questi palazzoni. Sono stati costruiti qualche anno fa, ma sono rimasti invenduti senza che alcuna impresa fallisse.
Cosa voglio dire? Un imprenditore normale, quando decide di costruire un palazzo a 5 piani, vende almeno metà degli appartamenti sulla carta. Con quei soldi costruisce il palazzo e il resto è il guadagno. Se io imprenditore costruisco 7.000 appartamenti o anche 100 appartamenti e questi appartamenti non li ho venduti, mi puzza, non rientra nelle regole del mercato e della libera concorrenza, mi pare strano, no? In tutta Italia diminuiscono i depositi in banca, in provincia di Reggio Emilia i depositi in banca sono aumentati del 20-25%.
C'è un tessuto sociale che alla stessa stregua di quello meridionale è pronto in qualche modo ad accoglierli e quindi anche in qualche modo a ripetere un fenomeno che è quello dell'omertà, se vogliamo, che nella quale appunto queste cosche riescono a proliferare, a attecchire e a fare soprattutto affari.
Abbiamo ascoltato un breve estratto del documentario andato in onda nei giorni scorsi su Sky, intitolato 'Ndrangheta, ultima fermata a nord, di Tonia Cartolano e Ketty Riga. Al telefono con noi c'è Stefano Santachiara, corrispondente del Fatto Quotidiano da Reggio Emilia. Stefano, hai sentito, sembra che arrivino un sacco di soldi lì a Reggio Emilia, che diventano palazzi, che diventano depositi in banca, quindi c'è tutto da guadagnare.
Sì, Reggio Emilia, come Modena e come gran parte appunto del nord, diciamo così, è sintomatico questo, diciamo, flusso di denaro in un periodo di crisi economica con palazzi sfitti alberghi vuoti, naturalmente sono i settori dove l'Andrangheta, che non utilizza più, dico Andrangheta ma naturalmente anche clan dei Casalesi e Cosa Nostra, come ha di recente ricordato la relazione della Direzione Nazionale Antimafia, però soprattutto Andrangheta investe, quindi non solo più traffico di droghe, estorsioni, usura, ma edilizia, trasporti, commercio e soprattutto la torta degli appalti pubblici che interessano le criminalità. Il punto qual è? Ci sono uomini cerniera, come li definisce Enzo Ciconte, il massimo esperto in materia, che sono professionisti, imprenditori, colletti bianchi, ma sarebbe meglio dire colletti sporchi, che fanno affari con le mafie, consentono loro di fagocitare pezzi di mercato di economia sana, e questo è chiaramente un grosso problema, perché se non non si prende atto di questa situazione, non si comincia a combattere con strumenti nuovi, l'infiltrazione sarà sempre maggiore. Per fare un esempio, a Reggio Emilia, mi chiedevi, ci sono da tempo appunto i Cutresi, da una trentina d'anni, poi i primi soggiorni obbligati, poi ovviamente si sono infiltrati sempre più con l'edilizia e con le varie attività legali, come dicevamo, ci sono delle ndrine, dei grandi racri, dei dragoni, prima, che sono stati sconfitti proprio in questa faida dal grande racri che è appunto di Cutro, e ci sono, non so, i Farao Marincola, tante ndrine presenti, c'è proprio una mappatura in Emilia Romagna, sono state calcolate decine, quindi siamo veramente invasi da questo punto di vista. Il problema è la percezione, perché quando la mafia spara, ovviamente c'è una reazione della società civile, ci sono gli appelli a testimoniare e quant'altro. Quando fa affari in silenzio occorre non minimizzare, ecco.
Ecco, si parlava di strumenti nuovi, Stefano, facevi riferimento agli strumenti nuovi per contrastare le mafie. In studio con noi c'è Antonio Mumolo del Partito Democratico, consigliere regionale, che sta preparando una legge contro le infiltrazioni delle mafie in Emilia Romagna. Quali sono questi strumenti nuovi a cui sta pensando, Mumolo?
Allora, intanto è una legge che è stata presentata dalla Giunta, io me ne sono occupato come consigliere e sono il relatore di questa legge. L'articolato è stato appena presentato. Ci sono alcuni strumenti che noi pensiamo di utilizzare. Sostanzialmente la Regione non ha potestà legislativa in materia di contrasto alle mafie, quella è la potestà legislativa che spetta allo Stato. Noi però abbiamo alcune... intanto abbiamo la possibilità di fare prevenzione, e questa legge prevede come fare prevenzione. Tra l'altro pensiamo a un osservatorio regionale che non deve costare nulla in più al cittadino, perché è l'osservatorio regionale che è realizzato da dipendenti dell'amministrazione, dirigenti dell'amministrazione comunale. Pensiamo a un centro di documentazione che per noi è di particolare importanza, pensiamo a una sensibilizzazione che parte dalle scuole per ogni ordine e grado, ma pensiamo a una giornata regionale che è il 21 di marzo, il primo giorno di primavera, che sarà la giornata della memoria e dell'impegno regionale contro le infiltrazioni mafiose. Abbiamo lavorato sugli appalti, c'è già stata una legge nel 2010.
Ne parleremo più là, arriveremo anche a Bologna con la situazione.
Abbiamo già lavorato su quello, ma sostanzialmente noi in questa legge cosa pensiamo di fare? Falcone diceva che per poter arrivare a scoprire i mandanti di omicidio, arrivare a scoprire i capi della mafia, bisognava andare a cercare i soldi. Noi riteniamo che una volta trovati i soldi, quei soldi sono trasformati in beni immobili, in aziende. Per colpire la mafia bisogna restituire il più in fretta possibile quei beni alla collettività. Una volta individuato il mafioso, una volta iniziato il processo, una volta sequestrato il bene, quel bene deve essere affidato alla collettività. Ci sono delle procedure difficili, lente, per poter consentire che quel bene venga utilizzato dalla collettività. Una cosa concreta che per esempio prevede questa legge è la istituzione di uno sportello al quale possono rivolgersi i soggetti a cui viene affidato il bene per sveltire tutte quante le procedure. Immaginate tutti i beni che sono stati sequestrati in provincia di Bologna, che sono in comuni piccoli, che non hanno un ufficio legale, che non sanno bene come comportarsi se quel bene immobile, quell'appartamento è occupato per esempio da parenti del mafioso, se quel terreno è occupato oppure c'è un'ipoteca sopra quel bene immobile. Tutte queste vicende fanno sì che quei beni non vengano consegnati in tempi brevi alla collettività. Questa è una vittoria per il mafioso e una sconfitta per lo Stato. Noi cerchiamo di porre rimedio intanto rispetto a questo tema, facilitando la possibilità di consegnare in tempi molto brevi i beni alla collettività. E poi c'è un'altra questione. Spesso quei beni non sono utilizzabili immediatamente. Non sono utilizzabili immediatamente perché magari sono appartamenti da ristrutturare e i piccoli comuni non hanno i soldi per ristrutturare. Sono dei terreni incolti da anni che per diventare produttivi hanno bisogno di un piccolo investimento. Ecco, la Regione Emilia-Romagna ha già stanziato nella finanziaria 2011 un fondo che per adesso è di 1,5 milioni di euro proprio per fare in modo di aiutare i comuni, i soggetti, l'associazione a cui è affidato il bene a ristrutturarlo e anche qui col medesimo scopo, cioè rendere quel bene immediatamente fruibile dalla collettività.
Ecco, arriveremo alla questione dei beni confiscati tra un momento. Prima c'è una telefonata che prendiamo subito e poi una domanda per Stefano Santachiara. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Buongiorno, Roberto Bologna.
Roberto, ci dica.
Senta, brevemente, io volevo dire una cosa, va tutto bene, però io vorrei ricordare brevemente che Vincenzo Barbieri, grandissimo trafficante di droga con i cartelli colombiani, era stato scarcerato dopo un brevissimo periodo di detenzione dal Tribunale della Libertà per un errore formale. Allora veda, compiuto evidentemente dal giudice, formale vuol dire proprio un errore nel meccanismo giuridico, del tutto avulso dai contenuti. Questo era un grande mafioso e lo sapevano tutti, ma ha potuto continuare indisturbato. Allora io, quando il Partito Democratico propone qualcosa in materia, sono un cittadino disorientato e altrettanto diffidente quanto lo sono verso il PDL, perché se il Partito Democratico non riparte con una seria riflessione sulle cosiddette garanzie, e io non sono un antigarantista, ma vorrei un garantismo sostanziale, non della forma, non un garantismo a 360 gradi che permette la scarcerazione di grandi mafiosi. Tra l'altro Barbieri era stato arrestato dopo anni di indagine, quindi dopo anni costate alla collettività, eccetera. Se il Partito Democratico non ricomincia da questa seria riflessione sui tribunali della libertà, sugli errori formali e su questo paese di 230.000 avvocati, non è molto credibile, come non lo è la sinistra e ahimè neppure la destra in campo di repressione della malavita o della giustizia. Vi ringrazio.
Grazie, buona giornata. Dobbiamo una risposta a Roberto e poi la parola a Santa Chiara.
Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna rivedere la legislazione che c'è in materia penale e faccio presente che nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 15 anni, sono state approvate col voto contrario dell'attuale PD e prima del PDS e dei DS una serie di norme, cosiddette norme ad personam, che hanno reso difficilissimo per i magistrati procedere nell'accertamento delle responsabilità penali e reso difficilissimo anche fare in modo che una persona arrestata resti in carcere. Faccio presente per esempio che il PD aveva depositato in Parlamento una proposta di legge che escludeva l'appello. Lo escludeva nel momento in cui in primo grado si è visto che effettivamente, con tutte le garanzie per l'imputato, per carità, però si è visto che quell'imputato è stato riconosciuto, quell'imputato colpevole, con tutte le garanzie che gli spettano, dopodiché non c'è bisogno di un secondo grado. Se ci sono degli errori di diritto, se la legge è stata mal interpretata, esiste sempre la Cassazione. Ma le faccio solamente un esempio e gliene faccio ancora un altro, l'ultimo. Tra le varie leggi che sono state approvate, le cosiddette leggi vergogna, ce n'è una che si chiama legge cosiddetta Salva Previti, ex Cirielli. Con questa legge qui il centrodestra che cosa ha fatto? Ha diminuito i termini di prescrizione per una serie di reati e per salvare una singola persona. Oggi in Italia per esempio è possibile truffare. Lei, se viene truffato da qualcuno, stia certo che il suo truffatore, siccome i termini di prescrizione sono abbreviati e quasi ridotti alla metà, è impossibile che il truffatore possa fare 3 gradi di giudizio: primo grado, appello e Cassazione, e quindi anche se condannato in primo e secondo grado non sarà mai condannato definitivamente. Ora, di fronte a queste leggi, lei ha perfettamente ragione, bisogna arrivare a una riforma radicale della giustizia penale in Italia, sono d'accordo con lei, però ci sono anche delle responsabilità. Se si è arrivati a questo punto, se per fare un'indagine penale ci sono 50.000 impedimenti, se ci vogliono togliere anche lo strumento importantissimo per la lotta alla criminalità organizzata delle intercettazioni, su questo siamo scesi tutti in piazza e nonostante questo la legge c'è ancora lì, se vogliono mettere una legge che si chiama processo breve, che vuol dire che uno commette un reato, dopodiché se i magistrati non ce la fanno in sei anni, sette anni a fare il processo, lui qualsiasi reato abbia commesso comunque diventa una persona libera, perché non si estingue, come dire, il processo, si estingue il reato. Allora, davanti a questo è un problema, c'è un problema veramente grosso di legalità in questo paese. Ripeto, lei ha ragione, sono d'accordo con lei, bisogna fare una riforma radicale della giustizia penale.
Stefano, chiedo anche a te, proprio su questo discorso degli strumenti che ci sono a disposizione, perché appunto parliamo di una legge regionale di cui si sta discutendo, ma di leggi nazionali se ne sono fatte tante negli anni. Quali strumenti mancano adesso per la lotta alla criminalità organizzata in Emilia Romagna e in Italia?
Sicuramente sì, non serve la riforma della giustizia di cui si sta parlando in questi giorni, processo breve, cioè processo morto che salva i criminali, intercettazioni fondamentali assolutamente da non toccare, al massimo da potenziare, se proprio vogliamo andarci a vedere chiaro, perché in Italia ce ne sono tantissime illegali, ma quelle legali sono già, cioè dei magistrati ovviamente sottoposte al vaglio di un GIP, sono già piene di limitazioni, a partire dai parlamentari che non si possono intercettare, per carità sono chiaramente guarentigie corrette che esistono anche in altre realtà, però qui in questo caso non si può nemmeno intercettare indirettamente, cioè se un parlamentare parla con un delinquente bisogna chiedere l'autorizzazione se si sta intercettando il delinquente per poterlo utilizzare. Ma comunque, chiusa parentesi, diceva bene il consigliere, l'ex Cirielli, drasticamente riducendo la prescrizione ha salvato un sacco di personaggi, appunto autori di svariati reati, ma anche ci sono state purtroppo leggi approvate insieme al centro-sinistra come il giusto processo, che rende invalida praticamente le testimonianze di imputati di reato connesso, di un procedimento connesso, che se non vanno a ripetere nell'altro processo le stesse cose già dette in precedenza non hanno più valore, e questo ha salvato diversi imputati anche di Tangentopoli. Poi abuso d'ufficio depenalizzato, ormai si può perseguire solo quello patrimoniale, cioè quando c'è un danno è proprio accertato, e insomma ci vorrebbero leggi come quella sul traffico di influenza, la nuova legge depositata in Parlamento anche su proposta proprio del Fatto Quotidiano sulla corruzione, e tantissimi nuovi strumenti. Per quanto riguarda le mafie specificatamente, diciamo che dopo le limitazioni poste ai pentiti, anche qui è una proposta comunque approvata bipartisan, di quelli in cui possono rendere dichiarazioni solo entro 180 giorni, che quindi anche su Spatuzzo ci sono state, vi ricordate, no, delle polemiche perché aveva parlato in ritardo, c'è cioè una cosa assurda che vengano poste limitazioni a dei collaboratori di giustizia che sono sottoposti a minacce e pressioni di ogni tipo. Ovviamente la giustizia dovrebbe venire prima di tutto, poi per non parlare ovviamente delle nuove riforme assurde di processo breve e intercettazioni. Per quanto riguarda gli strumenti sul territorio, posso dire che sicuramente questa proposta della cultura della legalità e soprattutto di questi controlli incrociati che vengono portati avanti assieme ad altre proposte come la carta etica che è stata presentata dai professionisti di Modena, il primo caso in cui praticamente un'associazione, cioè gli ordini professionali, si impegnano a sostenere gli associati indagati per mafia a radiare i condannati, cosa che avviene sempre dopo sull'onda dell'esperienza siciliana della Confindustria di Lobello, oppure la condivisione delle visure camerali delle imprese, molto importante per lo scambio di informazioni, che è stata introdotta grazie a un protocollo con la prefettura di Modena, Reggio Emilia e Caltanissetta, su proposta di Enrico Bini, il presidente della Camera di Commercio, già purtroppo oggetto di minacce e piuttosto isolato a Reggio Emilia anche dalla politica per alcune sue critiche sulle minimizzazioni. Insomma, bisogna darsi da fare insieme, come dice il nuovo procuratore che viene da Catania, grande esperto di questi temi, naturalmente Roberto Alfonso, procuratore di Bologna, che ha suonato un po' la sveglia in quel convegno di Libera con Don Ciotti di cui si diceva prima, cioè lui ha proprio detto se certe condizioni di sfruttamento sul lavoro, per esempio, che è l'humus delle mafie, quello di sfruttare i lavoratori, di fare tutto in nero e chiaramente di al basso livello, naturalmente, poi si arriva ad alti livelli finanziari, non c'è più bisogno neanche di questo, però almeno cominciamo a testimoniare e denunciare questi bassi livelli nei cantieri. Se ci sono condizioni di sfruttamento sul lavoro, dice Roberto Alfonso, il procuratore di Bologna, che vengono scoperte a Rosarno, è tratta delle persone in Calabria. Qui è omesso versamento contributivo, cioè bisogna combattere sul serio le mafie per aggredire i patrimoni, i professionisti e anche gli amministratori pubblici dovrebbero vigilare sugli appalti e sulle concessioni commerciali, anche al di là del mero certificato antimafia, che spesso, come sappiamo, non sempre si riesce ad accertare con le informative, col lavoro degli inquirenti che sono sempre meno mal pagati e, come abbiamo visto, depotenziati negli strumenti, ma anche proprio noi segnalare, far sì, come diceva purtroppo il testimone di giustizia Soffiati, quell'imprenditore calabrese che ha devastato un clan, una cosca in Calabria da solo e adesso vive sotto scorta e praticamente non vive più perché è l'andrangheta, come si sa, purtroppo certe minacce le fa e purtroppo speriamo di no, però le spesso non le dimentica, e quindi naturalmente in questa situazione lui dice, il suo avvocato per la verità dice, se saremo tutti testimoni saranno i criminali a doversi andare, cioè anche chi nel proprio piccolo, nel proprio lavoro vede una cosa che non funziona deve segnalare, operazioni sospette tantissime in Emilia Romagna, 7% in tutta Italia, operazioni sospette di riciclaggio nelle banche, insomma a proseguire su questa direzione, se no continueranno a proliferare le mafie e guadagnare spazio in periodo di crisi economica dove le imprese sane fanno fatica a ottenere credito dalle banche.
Qui Stefano, tu dici ci sono dei reati spia su cui porre attenzione ancora di più adesso al nord.
Come dice il procuratore Zincani, che ha parlato con te anche in trasmissione qualche mese fa, procuratore di Modena, in effetti ci sono reati spia, a Modena hanno fatto un pool diciamo su questi reati, però ovviamente la competenza è di Bologna, la DDA Bologna, tra parentesi, è l'unica regione, l'Emilia Romagna, una delle poche che non ha ancora una sua agenzia della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che sarebbe veramente a questo punto indispensabile. Sì, ci sono reati spia, ci sono gli incendi dolosi che aumentano vertiginosamente, ci sono situazioni di imprese acquistate dall'oggi al domani con vagonate di denaro di cui non si sa la provenienza, imprenditori strozzati dall'usura che magari credono di fare affari con le mafie e poi rimangono strozzati, diventano schiavi delle cosche, insomma questi sono i problemi.
Prima di salutarti, soltanto una nota per quanto riguarda la consapevolezza in regione, perché comunque questo è un fenomeno di cui si è cominciato a parlare seriamente credo dal 2004, quando cominciò anche diciamo le prime dichiarazioni anche di Bini riguardo il fenomeno. Da allora fino ad oggi noti un'attenzione maggiore riguardo a questo fenomeno in Emilia Romagna, l'infiltrazione della criminalità organizzata?
Sì, va detto che comunque il merito soprattutto appunto di persone come Bini che hanno lanciato l'allarme per primo e hanno chiaramente costretto un po' la politica anche a inseguire, se pensiamo che soltanto fino a 2 anni fa l'ex prefetto di Parma Scarpis definiva sparate le parole di Saviano sulla Camorra Nord, sulla Camorra Parma, dove tra l'altro c'erano state già condanne di un imprenditore, Aldo Bazzini, condannato il primo per associazione mafiosa tout court, cioè praticamente insieme a Pasquale Zagaria, il fratello del superlatitante attuale capo dei Casalesi, condannato per una maxi speculazione tra Parma e Milano e condannato quindi, cioè sono in via definitiva, cioè il primo grado, ma insomma aveva anche contatti con esponenti del centrodestra di Parma. Tutto questo è stato definito a scarpe, cioè dice lui, sono sparate. Quindi se la consapevolezza pian piano sta entrando, naturalmente anche la politica, poi va dato atto, in Emilia Romagna non ci sono infiltrazioni come stanno emergendo per esempio in Lombardia, cioè non ci sono al momento amministratori di livello con potere decisionale importante che abbiano subito indagini di questo tipo, quindi questo ce ne rallegriamo, però non basta, bisogna, come dicevi giustamente, non accorgersi nel 2004, visto che sono 30 anni che stanno qua, ma adesso recuperare il tempo perduto e a partire da questi strumenti insomma intervenire. E voglio fare un'ultima battuta, c'è stata una polemica a Modena in questi giorni perché un consigliere della Lega Nord ha accusato ingiustamente il comune di aver dato un appalto a un'impresa casalese. Questa impresa casalese, cioè di Casal di Principe, non camorristica, però la Lega intendeva ovviamente in quell'altro senso, nel senso del clan.
Sì.
Questa polemica in effetti è sbagliata da parte della Lega, perché ha accusato ingiustamente il sindaco Pighi e la giunta, perché su un fatto non vero, cioè questa ditta aveva ricevuto un certificato, un autocertificato da una ditta siciliana che poi si è scoperta essere mafiosa, ma nel 2009, adesso sta costruendo degli appalti a San Paolo, è stata scagionata completamente. A Modena aveva vinto invece l'appalto per lo stadio Braglia nel 2005. Il problema qual è? È che è la reazione della politica modenese che mi è parsa esagerata e spropositata, cioè l'indignazione per quanto detto dalla Lega, no, tacciano, non osino dire queste cose. Uno avrebbe dovuto rispondere, suggerisco sommessamente, però insomma vedendo anche quello che succede, visto che le mafie...
Indaghiamo, invece di prendere come un'offesa potrebbe essere come una segnalazione.
Sono, diciamo, noi abbiamo operato correttamente con questo, questo e quest'altro, ed è vero, però lui ha detto una falsità, però le mafie ci sono, stavolta è andata bene perché nel 2009 sono stati scagionati, ma nel 2008 erano stati sottoposti ad accertamenti, quindi c'è chi te lo dice che magari invece in un'altra occasione non riusciranno ad entrare, allora... Teniamo alta la guardia, non indigniamoci così a prescindere. Io dico una cosa, Barberini, quello della Lega, ha sbagliato, ha detto le cose facili, però almeno ha fatto parlare di questo problema.
Quindi c'è anche un atteggiamento che va rivisto. Io so che hai fretta e che ci devi salutare, grazie Stefano Santachiara.
No, grazie a voi.
Buona giornata, buon lavoro, Stefano Santachiara, corrispondente del Fatto Quotidiano da Reggio Emilia. Buona giornata, forse c'è un ascoltatore che è rimasto in linea pazientemente, vediamo se è ancora con noi, se no ci richiama. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, grazie per aver atteso. Chi parla?
Buongiorno, mi chiamo Roberto.
Roberto, ci dica.
Ascolti, io sono, cioè, vi seguo spesso, questi dibattiti sono molto interessanti, però
molto
voglio
gentile.
Dire, io, cioè, i cittadini rimangono un po', diciamo, non sanno da che parte stare, perché se abbiamo la classe dirigente, quella che ci governa attualmente, che ci dice che appena vanno a indagare su qualcuno, ah, c'è la magistratura, sono comunisti. Cioè, a un certo punto il cittadino che non ha gli strumenti per andare a verificare chi ha ragione, io so chi ha ragione, perché è da 50 anni a questa parte che abbiamo questa mafia, e solo in questi ultimi anni, negli ultimi decennio si sa, si è presa la consapevolezza che c'è la mafia. Perché prima, io quando andavo mi ricordo che andai in trasferta per lavoro a Catania, e si parlava così, perché io vidi un film allora sulla mafia, giù di là erano arrabbiatissimi, specialmente il direttore della Cianami, di questa azienda. La mafia non esiste, è un'invenzione del nord, dei comunisti. Voi di Bologna siete. Cioè, allora voglio
dire. In che anno questo, Roberto? Che anno?
Io nel 79. Mm-hmm. Io vidi un film, mi ricordo, sulla mafia. Mi ricordo allora.
Ne parlò con un catanese e gli disse che
no, il catanese, col direttore dell'azienda.
Mm-hmm.
Capito?
Sì.
Cioè, voglio dire, purtroppo io sono molto deluso, cioè, che siamo arrivati a questo punto, perché le istituzioni stesse, oramai secondo me la mafia, se è vero che è la prima industria in Italia, la mafia, correggetemi se mi sbaglio.
Sì, purtroppo lo dimostrano le stime sul giro d'affari, perché ovviamente non è ufficiale.
Non abbiamo scampo, è inutile, anche la sinistra non riescono ad andare al potere, abbiamo questo Berlusconi, che è impelagato con tutto, correggete se mi sbaglio, io ho delle discussioni.
Vabbè, ora i contatti tra Berlusconi e Cosa Nostra sono tutte da dimostrare, non metterei assieme queste cose.
Come
però
quelle di Andreotti, allora?
Quindi lei, va bene, parliamo dell'atteggiamento della politica piuttosto della collusione dei singoli, perché bisogna dimostrarle queste cose, poi se si dicono.
Sì, certo che bisogna dimostrarle, però se uno non ha gli strumenti per dimostrarle, appena ci sono i giudici che vogliono dimostrarli, vengono accusati che sono comunisti, a un certo punto vengono delegittimati, io non so più che pensi pigliare. Io guardo, gli dico sinceramente,
sì,
noi dovremmo appellarci all'Europa, cioè l'Europa ci dovrebbe dire veramente, voi non siete in grado di mettere in galera i mafiosi. Com'è che in Germania la mafia non esiste a questi livelli?
Beh,
perché non c'è in Germania?
Duisburg abbiamo visto
sì, ma non è
strada.
A questi livelli.
Ce lo auguriamo. Grazie Roberto, grazie per essere intervenuto, buona giornata. Allora io appunto chiedo appunto risposta a Antonio Mumolo riguardo quanto è venuto fuori fino adesso, e cioè si è parlato dell'atteggiamento della politica nei confronti anche delle indagini sulle organizzazioni mafiose anche in Emilia Romagna, e poi sugli strumenti della politica. Sentivo nel documentario che abbiamo ascoltato poco fa le parole di Pierpaolo Bruni della DDA di Catanzaro, che dice c'è il rischio che in Emilia Romagna si ripropongano gli atteggiamenti di omertà anche da parte della popolazione, così come è accaduto in passato al sud. Lei che ne pensa?
Io penso che questo rischio c'è stato nel passato, che oggi ci sia molto meno. C'è una consapevolezza grande in tutti i territori ormai che come dire, le infiltrazioni mafiose ci sono, c'è il rischio che si allarghino, e che tutta la società civile deve muoversi per evitare che questo cancro infetti anche questa regione, perché l'infiltrazione mafiosa è come una macchia nera che si allarga sempre di più. Immaginate in una città dove il 100% degli appalti viene vinto da ditte che offrono cifre ridicole, cioè che fanno un'offerta al massimo ribasso che non copre nemmeno le spese per pagare i lavoratori e per pagare i contributi. Allora cosa succede? Quelle aziende possono evidentemente permettersi di andare in perdita, tanto il loro scopo non è vincere l'appalto, è lavare del denaro. lavare del denaro sporco. Per le aziende sane, però, questo significa perdere gli appalti, significa non lavorare più, significa iniziare a licenziare i lavoratori, e man mano quella macchia nera, no, si allarga, perché le aziende sane cominciano a chiudere, cominciano a chiudere o andare verso altri territori, e in quel territorio man mano si allargherà la penetrazione e l'infiltrazione mafiosa. Di questa cosa siamo tutti ben consapevoli. Tra l'altro, secondo l'ultimo rapporto della DIA, l'Emilia Romagna sta diventando la Gomorra del Nord, purtroppo, e questo purtroppo lo sappiamo, la Gomorra del Nord per le infiltrazioni, no? Perché Modena, Parma, Reggio hanno anche il triste primato per le proiezioni camorristiche legate al clan di Francesco Schiavone, ma ce ne sono altri, qualche mese fa, perché poi noi pensiamo alle mafie come le mafie nostrane, no? La mafia, la Camorra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, non è così, vengono a investire, cercano di infiltrarsi in questo territorio anche altri mafie, la mafia albanese, la mafia russa. Tre mesi fa hanno arrestato due bolognesi, petroniani, no? A Bologna il petroniano è colui che nasce entro le mura, no? il bolognese doppio, il classico bolognese, due professionisti bolognesi arrestati. Questi cosa facevano? Riciclavano i soldi di una triade cinese, di una triade cinese. Per cui, voglio dire, mentre un tempo forse non c'era questa consapevolezza, forse si temeva che dire che in Emilia Romagna stava arrivando la mafia si significava infangare una storia, una buona amministrazione nota in tutta Europa se non nel mondo. Oggi si sa che non è così, purtroppo le infiltrazioni ci sono, non si tratta di infangare nessuno, si tratta di prendere atto che c'è questo pericolo e unirsi per evitare questo pericolo, evitare che comunque ci siano, come dire, questa possibilità per le mafie di investire in Emilia Romagna si allarghi. Invece noi dobbiamo fare in modo di sconfiggere questa possibilità, questa infiltrazione.
C'è una telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Io ho sentito tutto quanto, c'è un piccolo particolare.
Ci dice come però. Si chiama prima?
Io mi chiamo Giampaolo.
Sì.
Da 30-40 anni, quando c'erano dei mafiosi, dei delinquenti che venivano messi al confino, venivano messi in soggiorno obbligato, la regione Emilia Romagna diceva mandatela da noi, teniamo noi qui al confino, li teniamo noi qui in soggiorno obbligato nella civile Emilia Romagna. E così pian piano abbiamo cominciato a importare i mafiosi, e loro hanno visto come era la cosa, parola dopo parola, ed è venuto fuori. Se 30-40 anni fa ci fosse stato tutto questo lavoro qua, che facciamo sempre i primi della classe, siamo qui, siamo là, mandateli, che qui che facciamo? Li redimiamo noi? È una follia. E quindi pian piano è arrivata la mafia anche qua, grazie a chi continuava a dire mandateli da noi, soggiorno obbligato. Grazie.
Grazie Giampaolo, buona giornata. Su questo qui risponderemo dopo la pubblicità, anzi no, dopo il GR che incombe, però proseguiremo nel racconto del documentario di Sky che vi riproporremo in un altro breve stralcio, perché abbiamo cominciato parlando di Reggio Emilia, poi proseguiremo. Andremo a Bologna dopo il GR e poi andremo anche in Romagna, perché vogliamo parlare della situazione con le imprese nei rapporti tra capitali sporchi che arrivano in regione e come reagiscono le imprese. Tutto questo dopo il GR.
Punto Radio News.
Bentrovati da Cristiana Tomei. In Giappone a incubo nucleare, migliaia in fuga da Fukushima dopo la serie di esplosioni nella centrale. In Italia mondo politico diviso fra pro e contro, mercati finanziari nel panico, i servizi.
Il premier giapponese Naoto Kan ha annunciato che l'ultima esplosione nella centrale di Fukushima ha provocato una fuoriuscita radioattiva ben oltre la norma, 3 i crolli, l'ultimo la notte scorsa, e un incendio, poi domato nel quarto reattore. Nell'impianto danneggiato dal sisma di venerdì scorso si lavora per raffreddare il materiale radioattivo. L'inviato di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo.
Lo tsunami ha distrutto i generatori di emergenza, quelli che scattano in questi casi per consentire di mettere sempre acqua nel circuito di raffreddamento.
Tokyo riconosce a Fukushima tasso di radioattività nocivo, valori alterati anche nella capitale ma non pericolosi. Attorno alla centrale evacuata la zona in un raggio di 30 km e sono migliaia le persone in fuga. Intanto oltre 6.400 tra morti e dispersi le vittime del cataclisma. 2 persone sono state estratte vive oggi dalle macerie a 4 giorni dal sisma.
quello che sta avvenendo in Giappone, l'incubo nucleare innescato dallo tsunami che ha compromesso il funzionamento della centrale di Fukushima spaventa il mondo intero. A Bruxelles un vertice straordinario riunirà i ministri e gli esperti dell'Atomo, ma anche al G8 di Parigi si parlerà dei rischi legati al nucleare. In Italia, afferma stamani il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, nessuna sottovalutazione del problema, ma il programma nucleare va avanti. Guai a noi se tornassimo indietro, aggiunge il collega di governo Sacconi, e il ministro della Salute Fazio tranquillizza.
L'Italia non corre alcun rischio da quanto sta avvenendo il Giappone, né per nubi radioattive né per quanto può avvenire tramite la crosta terrestre.
Non la pensa così il segretario dei Democratici Bersani, avevamo già ottime ragioni e le abbiamo ancora per essere contrari al nucleare, e il Verde Bonelli avverte.
Dal Giappone arriva un insegnamento, la tecnologia non è perfetta, il nucleare è rischioso e quando c'è un incidente si mette a rischio il futuro della vita.
Sindrome Fukushima sulle borse di tutto il mondo. I fumi radioattivi che escono dalla centrale atomica nel nord-est del Giappone creano il panico non solo nella popolazione nipponica, ma in tutti i mercati finanziari. Chiusura apocalittica per la borsa di Tokyo, oggi meno 10,5%. Gli investitori del sollevante pensano che il doppio colpo, le devastazioni del terremoto e dello tsunami di venerdì, più il rischio Chernobyl, ora mettano in ginocchio l'economia del paese, già piuttosto asfittica da tempo. E se va in crisi quella che è ancora, alla pari con la Cina, la seconda potenza mondiale, è inevitabile l'effetto domino. In Europa male tutti i settori, ma crollano in particolare i titoli delle società energetiche più esposte con il nucleare, come la tedesca E.ON e la francese EDF. Infatti i listini di Francoforte meno 4,5% e di Parigi meno 3,5% segnano i rossi più profondi. Piazza Affari cede quasi il 3%. Molto male i titoli Fiat, STM ed assicurativi. Meglio invece le società delle energie rinnovabili come Enel Green Power.
L'Unità d'Italia è più ricca e viva con lo sviluppo in senso federalistico delle autonomie, così scrive il presidente Napolitano, che ha comunque ricordato l'indivisibilità della Repubblica. Il messaggio è stato inviato alle assemblee regionali straordinarie in corso per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Depositato in Commissione Giustizia della Camera un emendamento al provvedimento sul processo breve che sopprime la norma transitoria sull'estensione delle nuove misure anche ai processi in corso. Vedremo se si può arrivare a un testo condiviso, ha detto il relatore del testo Paniz del PDL. Emergenza immigrazione a Lampedusa e potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime del naufragio di ieri. Sentiamo.
Forse più di 35 i dispersi nel naufragio di un barcone partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. A bordo infatti vi sarebbero state circa 70 persone e non una quarantina come si riteneva. Di certo, di quella settantina di migranti, 5 si sono salvati. Ma l'emergenza sbarchi si fa sempre più pressante. Stamane più di 1000 i nordafricani approdati a Lampedusa, che sono andati ad aggiungersi ai 600 di ieri. Il vice sindaco, Angela Maraventano, chiede fatti al governo e all'Europa.
Ci sono 2800 persone, fortunatamente non sta succedendo nulla, stiamo provvedendo ai trasferimenti, ma sicuramente arriveranno sempre altre barcone e vediamo il governo e l'Europa che cosa intende fare.
E a 20 miglia a sud di Lampedusa si è sfiorata una nuova tragedia in mare. Un pattugliatore della Marina ha salvato 129 immigrati su un battello alla deriva che imbarcava acqua.
I due DNA ritrovati non appartengono ai familiari di Yara Gambirasio, lo ha detto il procuratore capo di Bergamo Meroni durante una conferenza stampa in procura. La 13enne sarebbe stata uccisa subito dopo il sequestro e il suo corpo abbandonato nel campo dove è stato ritrovato 3 mesi dopo. Ed è tutto, hanno collaborato in redazione Stefano Rita e Nicola De Muro, da Montecitorio Felicia Giudice, alla parte tecnica Laura Mizzon. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
Punto zero. Politica, sport, scuola, sanità, ambiente, servizi sociali, traffico. Punto zero. Uno sguardo attento ed esperto su Bologna. Com'è e come la vorresti?
Rieccoci qui, sono le 13.38, si parla delle mafie in Emilia-Romagna, siamo partiti da Reggio Emilia per arrivare adesso a Bologna. In studio con noi c'è Antonio Mumolo, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha proposto una nuova legge regionale contro infiltrazioni mafiose, su cui continueremo a parlare tra poco, parlando anche della questione beni confiscati, che ci sono anche in Emilia-Romagna, i beni confiscati alle mafie. Al telefono con noi c'è l'avvocato Davide Grassi della rete legale di SOS Impresa da Rimini. Mi sente, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, con lei parleremo tra un momento della situazione risposta delle imprese sui capitali che arrivano, che vogliono essere ripuliti, e la crisi che riguarda anche l'Emilia Romagna. Prima di tutto questo ascoltiamo la seconda parte, il secondo stralcio del documentario andato in onda nei giorni scorsi su Sky, che si intitola 'Ndrangheta, ultima fermata a nord. Lo ha firmato Tonia Cartolano e Ketty Riga. Nella seconda parte sentirete la voce di Giuseppe Lombardo della DDA di Reggio Calabria. Voi potete sempre intervenire al telefono allo 051 6389 117 o inviare un sms al 342 1301 989. Avanti con il documentario.
In una città come Bologna esiste la 'Ndrangheta e come investe? Chi lavora ha iniziato da tempo a guardare in un meccanismo collaudato che funziona così. Attraverso insospettabili mediatori, la 'Ndrangheta individua e avvicina imprenditori in difficoltà, presta loro soldi a tassi di usura e, dopo averli portati al fallimento, ne rileva le attività. In questo modo le cosche ripuliscono i soldi di provenienza illecita in ristoranti, alberghi e bed and breakfast.
La 'Ndrangheta calabrese, tantissimi anni fa, ha compreso quali erano le potenzialità legate ad un mercato enormemente più vasto rispetto a quello locale e che in qualche modo dava tutta una serie di potenzialità che specialmente la Calabria non dà ancora oggi.
Anche la città dove il boss di Rosarno, Carmelo Bellocco, una volta uscito dal carcere, decide di rimanere con moglie e figlio, perché dal nord può comunque continuare a gestire e controllare i suoi affari sotto l'etichetta dell'affidamento ai servizi sociali nel centro agroalimentare alle porte di Bologna.
Avete sentito una breve parte che riguarda la città, poi appunto si va avanti, si ascoltano delle intercettazioni telefoniche che riguardano alcune conversazioni avvenute all'interno dell'abitazione di Bellocco, vicino Bologna, in cui si parlava di uccidere 100 persone al giorno in una guerra in corso in Calabria, che però di cui si parlava a pochi chilometri da Bologna. Grassi ha sentito questa tecnica, questi prestiti per poi rilevare le attività, le familiare?
Sì, molto familiare. Soprattutto negli ultimi tempi è il metodo per infiltrarsi, soprattutto da parte della Camorra e anche della 'Ndrangheta. Se si tiene presente che proprio parlando di 'Ndrangheta, noi abbiamo nel territorio dell'Emilia Romagna contiamo all'incirca 37 famiglie appartenenti a questo clan. Questo è un rapporto di Essos Impresa, un rapporto che abbiamo fatto nel 2010 e parla proprio di un fatto grave, eclatante, che non è per niente sotto controllo, perché la crisi delle imprese favorisce la loro infiltrazione, e questa infiltrazione si riesce a ottenere grazie al prestito a tasso usurario e grazie poi all'intimidazione che è tipica di questi clan.
Ecco, qual è il quadro che a cui assiste in Romagna? Sappiamo che rappresenta come parte civile alcuni imprenditori in alcuni processi che riguardano giri di usura. A che punto siamo? Qual è la situazione?
Ecco, la situazione probabilmente è migliorata, nel senso che la Guardia di Finanza e le altre forze dell'ordine hanno fatto delle operazioni, mi pare ne avessi già parlato anche la scorsa volta, molto importanti. Hanno scoperto del sommerso che si sapeva ma che faceva fatica ad emergere. Quello che posso dire è che finalmente vi è una reazione che non ci si aspettava. Purtroppo non ci si aspettava come reazione neanche dagli amministratori locali, che fino ad oggi hanno invece cercato di nascondere così quello che sapevano di questo fenomeno, perché quello che è preoccupante è che una città come Rimini debba essere sempre vissuta come un luogo del divertimento fisico. Voglio dire, c'è chi è preparato, che dovrebbe combattere magari anche questo tipo di azioni criminali, che una volta che arriva nella nostra città probabilmente l'aspetto o la calma, la quiete apparente, diciamo così, anestetizza o tramortisce. mentre invece Rimini è una riviera, la riviera di Rimini soprattutto è da tempo oggetto di filtrazioni, quindi da tempo ci sono questi tipi di fenomeni.
La sta ascoltando Antonio Mumolo, che è consigliere regionale del Partito Democratico e sta preparando una legge contro le infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. Si parla prima di nuovi strumenti per combattere le mafie in regione. Lei quale consiglierebbe di aggiungere come strumento?
Beh, io innanzitutto comincerei, uno dei tanti strumenti è quello assolutamente di verificare, e quello che stiamo facendo anche noi come legali, di verificare con le misure immobiliari, anche grazie alle consulenze d'ausilio di organi di polizia, il perché vi siano tante aziende, tanti locali commerciali, soprattutto in Riviera, che rimangono chiusi per tanti anni, oppure locali che rimangono aperti tanti anni con affitti esorbitanti ma con incassi pari a zero.
Quindi diciamo che possono essere segnali di un qualche cosa di sospetto. Mumolo, cosa ne pensi?
È una cosa che con questa legge noi contiamo di fare. L'idea, quando abbiamo pensato un osservatorio, non abbiamo pensato a qualcosa di inutile, qualcosa che stia lì semplicemente per raccontare che cosa succede dopo che è successo. Abbiamo pensato all'osservatorio intero all'amministrazione, proprio per raccogliere in maniera sistematica dati ed elementi di conoscenza, incrementando dal lato l'attività di studio dei fenomeni di infiltrazione mafiosa in campo economico e del lavoro, con attenzione a fenomeni come racket e usura, e dall'altro lato cercando di creare un coordinamento che mette in rete le diverse esperienze positive di enti locali, esperienze positive e banche dati di enti locali, AUSL, Direzione Regionale del Lavoro, INAIL, IMSS, sindacati, associazioni economiche, Agenzia delle Entrate, proprio al fine di facilitare i controlli incrociati che dopo ci devono portare a farci delle domande. Le domande sono appunto: come mai un bene immobile di proprietà di una società che dichiara zero rimane sfitto per tanti anni? Dov'è la convenienza economica? Dopodiché da quelle domande possono scaturire delle indagini, però è proprio quello che intendiamo fare, ovviamente in stretto rapporto con le associazioni imprenditoriali e con le forze dell'ordine e la magistratura. Tant'è che, siccome la legge adesso è una bozza, l'abbiamo presentata in prima commissione, inizia la discussione. Nell'ambito di questa discussione prevediamo due audizioni aperte a tutti, in cui inviteremo in una le forze dell'ordine e la magistratura, previo invio ovviamente dell'articolato, in modo che ci vengano a dare dei suggerimenti su quell'articolato, e nell'altra le associazioni economiche, le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni di volontariato come Libera, che si occupano di questo fenomeno, in modo da raccogliere suggerimenti che possono essere utili a fare in modo che questa legge abbia un'efficacia. L'ultima cosa, la legge prevede anche una clausola valutativa. Noi pensiamo che questa legge debba avere degli effetti, ma questi effetti devono essere misurabili, altrimenti la legge non serve. La legge prevede una clausola appunto che stabilisce che dopo 2 anni la giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente, la commissione competente all'assemblea legislativa, che cosa è successo in questi 2 anni. Siamo riusciti a fare in modo che i beni siano assegnati in maniera più veloce ai soggetti? Siamo riusciti a sveltire le procedure? Siamo riusciti con quel fondo a ristrutturare quei beni per consentire l'utilizzo in maniera rapida? Siamo riusciti a creare una banca dati che effettivamente con lo strumento dell'osservatorio ci consenta di prevenire o comunque di bloccare le infiltrazioni mafiose? Questo noi lo valuteremo ogni 2 anni, per cui sia adesso che in seguito su questa legge sarà una lente di ingrandimento e tutti sono chiamati a contribuire per realizzarla prima e per migliorarla poi.
I tempi per realizzazione, quindi stiamo dicendo 2 anni per poter lavorare
no,
questa legge?
No, la legge noi la approveremo nell'arco di 2 mesi. L'idea è di approvare nell'arco di 2 mesi, in ogni caso prima di giugno deve essere approvata, comprese le audizioni. Dopodiché però la legge va valutata, una volta che entra in vigore bisogna vedere se le misure che noi abbiamo individuato d'accordo con le associazioni, d'accordo con le forze dell'ordine, la magistratura, ascoltando i loro suggerimenti, bisogna vedere se queste misure sono efficaci e le misuriamo sul campo. lo misuriamo sul campo e ogni due anni ci sarà una relazione per verificare l'efficacia di questa norma. Non tutte le leggi hanno una clausola valutativa. Se per esempio la legge Bossi-Fini avesse contenuto una clausola valutativa, quella legge sarebbe stata bocciata dopo un anno, perché quella legge doveva eliminare o comunque ridurre il fenomeno della clandestinità e invece l'ha aumentato. Ecco, noi con questa legge invece, in questa legge abbiamo inserito una clausola valutativa che servirà per valutare, per fare in modo che noi la possiamo valutare e che tutti i cittadini la possono valutare.
Abbiamo una telefonata, poi voglio chiedere a Grassi se queste linee guida lo convincono. Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Senta, sono Gianni da Messina.
Gianni, ci dica, da Messina, ci dica.
Sì, ascolto in streaming.
Sì.
Ed è molto
Grazie.
Interessante. Ascolti, parliamo di mafia. Questo è un discorso che noi qua giù viviamo ormai da tanti anni, ormai è acclarato che la mafia esiste, come anche se
da qualche anno, sì.
Sì, da diversi anni lo sapevamo, magari si voleva nascondere, ormai da diversi decenni nessuno lo nasconde più. La mafia, come tutti sappiamo, comincia appunto a entrare nelle attività economiche, magari persone insospettabili avvicinano operatori economici, entrano in società nell'azienda e poi l'azienda va a rotoli e acquisiscono l'azienda. Ma piano piano la mafia entra anche nei gangli della politica, prima nel sottogoverno, poi nei consigli comunali, nelle giunte, magari riescono anche a fare eleggere qualche sindaco. E infatti si sente che magari il Ministero degli Interni interviene a sciogliere qualche comune per mare.
Sì, quindi...
Ora, premesso questo, io ascoltando attentamente il vostro dibattito, mi chiedo questo, si dà per certo che nella civilissima Emilia Romagna la mafia è arrivata, quindi tutti si è d'accordo, anche il rappresentante del PD è d'accordo, che la mafia è arrivata. Ma l'Emilia Romagna è governata dal Partito Democratico, Vasco Errani è il governatore che da anni governa l'Emilia Romagna. Come mai ancora si discute sul modo di intervenire? Cioè, se si dà tempo, se siamo d'accordo che c'è la malattia, perché il medico tarda ad arrivare? Cioè, si aspetta che la mafia entri anche nei consigli comunali, che magari elegga anche lì, faccia eleggere qualche sindaco. Poi è più difficile debellarla, come è stato difficile, è difficile che venga debellata qua giù al sud. Ecco, questo.
Grazie Gianni.
Amo l'Emilia Romagna per la civiltà, mi capita di andare di tanto in tanto, e non vorrei che succedesse questo. Ecco, rivolgo questa domanda al rappresentante appunto del PD.
Grazie, grazie, è stato grazie molto chiaro, buona giornata. Rapida risposta da Mumbolo del PD.
Semplicemente la proposta di legge c'era già nella precedente legislatura, che era stata proposta da due consiglieri dei DS. La proposta di legge nella scorsa legislatura non ha visto la luce perché si intendeva inserire una sola proposta di legge, quello che oggi stiamo spacchettando. Non è stato possibile per questo, per la scarsità di competenze che ha la Regione Emilia Romagna sulla materia, ma anche perché l'altra volta si voleva inserire gli appalti all'edilizia, gli appalti in generale, la questione dell'usura, e era diventata una cosa molto molto difficile da gestire e alla fine non fu approvata per questo motivo. Però si è iniziato a lavorare, tant'è che con questa legislatura abbiamo immediatamente iniziato a lavorare su questa legge, perché c'era già stata una discussione precedente e, come dire, dei materiali su cui lavorare c'erano già. Sì. È vero che non è stata approvata la volta scorsa, ma si era già iniziato a lavorare nella precedente legislatura.
L'ha già aperto da tempo. Io so che lei deve andare via, che forse ha molta fretta. Riesce a rimanere con me, sì, fino alla fine?
Sì,
rimane altri. Abbiamo veramente tre minuti, per questo non posso prendere altre telefonate, perché voglio sentire la risposta di Grassi riguardo queste linee guida che ha ascoltato e anche questo interrogativo che poneva Gianni da Messina. Cioè, è troppo tardi, potrebbe essere troppo tardi, bisogna sbrigarsi adesso per intervenire. Grassi, cosa ne pensa?
Tardi non è di sicuro, il problema è un altro, che noi parliamo di osservatorio della legalità quando già da anni c'era un osservatorio della legalità, che è quello che poi stampava il quaderno Città Sicure, dove c'era Cosimo Pacini. già da quel rapporto, stiamo parlando già del 2004, 7 anni fa, si parlava di infiltrazioni mafiose facendo nomi e cognomi anche delle famiglie, dei clan mafiosi legati all'Ndrangheta che c'erano in Rasoto. Oltre a questo, io quando ho letto velocemente la bozza del progetto dove si parlava appunto dell'osservatorio della legalità, ho visto che si tende a marginare il fenomeno con riferimento alla edilizia. Il problema non è solo dell'edilizia. Alcune delle indagini che sono venute fuori anche a Rimini riguardano proprio delle vittime che sono imprenditori che non lavorano solo nell'edilizia ma hanno anche locali notturni che sono state vittime di usura da persone legate alla criminalità organizzata. Oltre a questo, un osservatorio di quel tipo, ora io ripeto, non è per far polemica, ma un osservatorio di quel tipo va fatto sicuramente con persone specializzate, con professionisti ovviamente, perché altrimenti si rischia di fare un osservatorio in modo molto astratto dove si raccolgono notizie, bene, abbiamo raccolto questi dati, ma questi dati, i dati SS Impresa di tutta l'Italia li fa uscire tutti gli anni, perché già da anni SS Impresa ad esempio si coordina con le prefetture e con il Ministero dell'Interno per raccogliere questi dati, quindi secondo me questo progetto di legge, ripeto che non ho letto del tutto, però va fatto in modo molto più concreto e va ovviamente deve andare in attuazione in ogni caso, perché se pensiamo che molti dei progetti di legge non sono andati a finire bene, come ad esempio io ricordo una proposta di legge del consigliere o dell'assessore Mezzetti, adesso non mi ricordo di che anno era, e riguardava la possibilità di istituire un fondo per le vittime di usura, ma per le vittime private, perché tuttora c'è un fondo ma è solo per le imprese usuri, per le persone giuridiche, quando invece anche molti privati subiscono reati.
Sì.
Ecco, molti di questi progetti di legge che devono essere attuati prima possibile invece vengono, diciamo, si dà un grande risalto all'inizio in determinati periodi dell'anno e poi quando è un po' passata la tempesta, è arrivata la calma, scompare tutto.
Perfetto, siamo davvero in chiusura. Io ringrazio l'avvocato Grassi della rete legale di SS Impresa per essere stato con noi al telefono oggi, la risposta di Mumulo e poi ci salutiamo.
Io dico solo questo, a me spiace per l'amarezza un po' di questo intervento, perché noi ci stiamo impegnando, abbiamo chiesto aiuto a tutti coloro che si occupano di questo tema, faremo un'audizione pubblica, per cui se nella legge ci sono delle cose più concrete, bisogna inserire delle cose più concrete, siamo apertissimi a qualsiasi proposta. Noi vogliamo approvarla in tempi brevissimi, sarà approvata prima di giugno questa legge, però chiediamo il contributo di tutti. Rispetto all'osservatorio, in realtà il nostro osservatorio non parla di edilizia, noi abbiamo fatto già una legge sugli appalti in edilizia ed è stata fatta nel 2010 e quella è stata già approvata con dei provvedimenti molto seri e tra l'altro il nostro relatore è stato Tiziano Alessandrini su questa legge. Questa riguarda le infiltrazioni mafiose in generale. C'è la questione dell'usura, che è una delle questioni che sono anche inserite in questa legge, l'articolo 7 di questa legge ne parla, ma ci vogliono dei provvedimenti anche lì particolari, su quello ovviamente accettiamo ogni tipo di suggerimento, e poi produrremo un'altra legge sugli appalti invece in generale, perché è corretto quello che diceva il collega, gli appalti non esistono solamente l'edilizia, certo l'edilizia come dire è uno dei settori più importanti rispetto ai quali c'è un'infiltrazione, si è riscontrato un'infiltrazione delle organizzazioni criminali, ci sono tutta un'altra serie di appalti, per esempio io penso per esempio ai servizi, e non che questioni che riguardano solo l'usura, perché l'usura è un conto, l'usura è prestare dei soldi, fare in modo che quell'imprenditore fallisca, rilevare quell'attività, poi ci sono gli appalti nei servizi che sono ancora un'altra cosa e su quelli stiamo ragionando su come fare una norma specifica. Ripeto, tutte le critiche vanno bene, per me sono la critica del collega è assolutamente costruttiva, gli chiediamo però di lavorare con noi per fare in modo che la legge che andremo a approvare sia il più possibile concreta e rispondente ai bisogni della nostra realtà.
Purtroppo però, grazie Mulo per essere stato con noi, purtroppo oggi non c'è più tempo, torneremo ovviamente sull'argomento perché dobbiamo parlare di beni confiscati, dobbiamo parlare anche di appalti pubblici. Per oggi però abbiamo finito, ritorniamo domani alle 13 su Punto Radio con Punto Zero. Da Alberto Maio l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Punto Radio Spot.